Senegali, scusami, buonasera, benvenuto su Talk Radio. È un piacere averti qui con noi come ogni martedì. Però prima devo farti una domanda. Prima ancora che tu ci saluti e tutto quanto, c'è una scommessa in corso.
Dimmi tutto.
Ti prego, risolvicela, perché qui diciamolo che cifre anche importanti. Un caffè.
Prima scommettete davvero.
Tra l'altro, io abbiamo scommesso, io il caffè lo prendo decaffeinato, quindi costa 80 centesimi invece che 60. Di chi è Big Fish?
Di chi è Big Fish?
Sì.
Chi è il regista di Big Fish?
Di Tim Burton.
È di Tim Burton. Ho vinto la scommessa grazie al regista di Edward Bane di Forbice. Perfetto, il caffè dopo. Allora, ora veniamo a noi. Oggi è bellissimo il nostro spazio, lo anticipo sulla fiducia, ma gli argomenti sono fantastici. Abbiamo pensato con Seridori, ci ha pensato lui, ma io mi arrogo questo merito. Abbiamo pensato di analizzare tutta la filmografia di Quentin Tarantino.
Esatto, il grandissimo regista e anche attore, anche comparsa e anche doppiatore, ha fatto di tutto nella vita, non solo nel mondo del cinema, noleggiava anche videocassette, aveva anche un negozio di noleggio videocassette, quindi le ha passate tutte proprio le fasi, scrittore, ha fatto di tutto proprio. Ecco, dicevamo appunto Quentin Tarantino, che tra l'altro compiva gli anni una settimana fa, non gli abbiamo fatto neanche gli auguri.
No, parla per te, gli ho mandato un telegramma, lui mi ha risposto,
con
vecchio Quentin, c'è un rapporto d'amicizia.
Certo, e tra pochi giorni dovrebbe uscire in noleggio Kill Bill e poi successivamente anche in vendita al DVD appunto di Kill Bill, ma noi ne approfittiamo per parlare un po' della sua filmografia, quella sua ufficiale di regista. Ha fatto solo 4 film,
si
a parte...
che nei titoli di Kill Bill in maniera un po' supponente appare, questo è il quarto film di Quentin Tarantino. Lui si autocelebra abbastanza.
Beh, è anche un personaggio molto particolare, anche nelle interviste fa molto spettacolo, non si sa quanto sia vero, quanto sia costruito come personaggio, però vedendo i suoi film che sono così strani ed eccezionali, ho paura che sia realmente così. Veramente.
Perché paura? Sarebbe la cosa, forse l'ipotesi più suggestiva. Diciamo che a fine aprile esce Kill Bill volume secondo, perché Kill Bill è un film concepito per essere già in due parti, quindi andremo tutti a vedere. Dove già ho letto si svelerà qualcosa di più della psicologia dei personaggi, meno movimento che nel primo, meno massacri e più psicologia, più sostanza dal punto di vista dei personaggi, della storia e altri particolari di questo genere. Diciamo che l'ordine nel quale noi analizzeremo quest'oggi la filmografia di Quentin Tarantino è un ordine meraviglioso, quello nel quale sono piaciuti a Seridori. Pulp Fiction, Le Iene, Jackie Brown
e Kill Bill.
Io forse metterei Kill Bill prima di Jackie Brown, ma per il resto ti seguo, quindi non ci sono problemi.
Vabbè, più o meno è anche l'ordine cronologico, c'è solo Le Iene che andrebbe prima di Pulp Fiction, poi il resto viene mantenuto come ordine. Appunto, Pulp Fiction, che secondo me è in assoluto il capolavoro, uno dei grandi film che ricorderò per tutta la vita e che non smetterò mai di vedere, appunto, perché è eccezionale, secondo me. È un film completo dove c'è tutto, dove c'è religione, c'è sesso, c'è amore, c'è violenza, c'è droga, c'è...
E ci sono anche 36 bloopers, che non sono pochi, ho studiato.
Anche 36 bloopers, io ho fatto una selezione, alcuni li ho un po' raggruppati, anche perché alcune scene che si ripetono anche nel film presentano vari errori magari di continuità. Ad esempio, nella famosa scena in cui al Jack Rabbit Slim Vincent Vega, ovvero John Travolta, porta a mangiare la moglie di Marcellus Wallace, che è Uma Thurman nel film, ecco, porta a mangiare Mia, si chiama così, ci sono una serie di errori di continuità, peccatucci venali come al solito, quelli che noi definiamo così di continuità. Ad esempio, la cannuccia di John Travolta, che una volta c'è, una volta non c'è nel bicchiere, una volta a destra, una volta a sinistra.
Ma magari l'ha presa Mia.
No, beh, se la scena non stacca, chiaramente, si intende. Quello più carino in quell'ambientazione lì, secondo me, è il fatto che lei addenta il panino, addenta, e il panino
non finisce mai. No, non si consuma neanche, c'è sempre il solito morso e va avanti così, anche questo è un errore di continuità. Appunto, poi un'altra scena che...
No, sempre lì anche la sigaretta, no?
Anche la sigaretta di lei, sì, che passa da una mano all'altra. C'è anche il bottone sempre della camicia di Mia, quello in alto, che a volte è slacciato, a volte è riallacciato. Insomma, una scena con parecchi errori di continuità. Come è anche la scena iniziale o finale del film, visto che si apre come si chiude. Il film è tutto un flashback, un flashback in avanti, indietro, una serie di montaggi, pezzi, e quindi alcune scene vengono ripetute nel corso del film con diversi punti di vista. Ecco, nella scena iniziale o finale, quella appunto del rapimento, ad opera di Tim Roth, ci sono un po' di errorini di continuità, appunto, possiamo dire.
La rapina, allora, no? La rapina, intendi dire? La rapina... Ah, ok. No, perché
sì, nella prima e nell'ultima scena,
sì,
perché
sì,
sono... Esatto. Ad esempio, l'urlo di Tim Roth, col quale appunto inizia il film, giusto un attimo prima dei titoli di coda, dei titoli iniziali, è diverso quando viene ripetuto a fine film. Anche la frase che dice la ragazza, quella che viene soprannominata coniglietta appunto da Tim Roth, è leggermente diversa. E anche degli oggetti nel corso della scena, tra la prima e l'ultima scena del film, variano. Però secondo me la cosa più interessante è quando la scena viene proposta a fine film, quando Samuel L. Jackson cita la frase di Ezechiele tratta dalla Bibbia, la famosa 25:17, che diceva sempre nel corso del film, poco prima di fare il suo sporco lavoro, che era quello di killer. Poi nell'arco del film si rivede,
sì,
quindi...
Sì, la decida, certo.
Esatto. Ecco, questa frase, a parte il fatto che nella fine del film viene citata in maniera diversa rispetto a tutto il resto del film, ci sono due o tre paroline in meno, dei collanti in meno, non si può neanche dire che era agitato Samuel L. Jackson, nonostante aveva un'arma puntata contro, perché anzi proprio lui era tranquillissimo, era così duro che proprio era tranquillissimo nonostante il rapinatore gli tirasse contro l'arma, molto più agitato il rapinatore. Ma la cosa più interessante secondo me è che questa frase di fatto nella Bibbia non esiste, ovvero esiste ma non è detta in quella maniera. Quello è un riassunto di 3 o 4 capitoli, che si vede che Quentin Tarantino non voleva tirarla per le lunghe, ha ridotto all'osso e ne ha fatto un'unica frase. In realtà questo Ezechiele 25:17, se andiamo a vedere, è solo l'ultima frase, l'ultimo capoversino di questa frase che lui nel corso del film dice.
Il blooper che è piaciuto di più a me, in assoluto, ce ne sono due che mi hanno colpito parecchio. Uno è che nella scena, dopo che Uma Thurman è andata in overdose, quindi sta malissimo, la devono rianimare con la puntura di adrenalina direttamente nel cuore, John Travolta fa un segno grossissimo col pennarello sull'esterno, all'altezza del cuore, e poi cambia l'inquadratura e quando lui infilza lo sterno il segno non c'è più, il segno con il pennarello rosso non
appare. Ma riappare la cannuccia, perché io volevo dire che l'aveva usata in bagno la cannuccia.
Se l'ha portato dietro. Ma è vero, quella scena lì è dopo, è vero, perché nel film bisogna fare attenzione che tutto il montaggio fatto in questa maniera quando appunto lei va in overdose. Sì, esatto, in quella scena lì famosa, anche quella molto forte come bellissimo, praticamente tutto il film.
E poi l'altra, che quando sparano a Samuel L. Jackson e a John Travolta, gli sparano in quella casa e poi non gli fanno niente, non riescono a prenderli, appaiono sul muro prima i colpi dei proiettili. Giuseppe ce l'ha fatto anche caso.
Sì, appaiono prima i fori sul muro rispetto allo sparo.
Rispetto agli spari.
Esatto, quella famosa scena in cui loro riescono a uscirne illesi. C'è un altro errore, secondo me molto carino, anche perché è forse un anti-bloopers, non lo so, ai posti di della sentenza. Ovvero, c'è la scena in cui Bruce Willis, dopo aver combattuto e aver vinto l'incontro che invece doveva essere truccato, doveva perdere, scappa e si fa dare un passaggio da una tassista. E durante questo dialogo, una scena unica, piuttosto lungo anche, si vede lui inquadrato dietro al posto dietro del taxi e la tassista, che è una donna, che intanto fa strada e guida. Allora, questa scena è fatta, io posso dire, molto male. Si vede chiaramente che il fondale è finto, però questo è praticamente una scena fatta apposta male, proprio per ricalcare i trash movie, i film di serie B d'azione al quale Quentin Tarantino si rifà e ha noleggiato tanto quando lavorava come noleggiatore. Lui ha sempre detto che sono omaggi a questi filmacci,
sì,
e quindi questa scena è falsa, diciamo così, e quindi non si può segnalare che il fondale è finto, è brutto, è fatto male, l'ondeggiamento della macchina è proprio brutto.
Però ho letto che un utente particolarmente pignolo ha fatto un'osservazione intelligente.
Ha fatto notare che però il fumo di Bruce Willis, che si cambia nell'auto e intanto fuma, rimane nell'abitacolo, e avendo i finestrini aperti almeno questo dovrebbe sfolare via, dovrebbe andare via.
Se la macchina fosse in movimento.
Se la macchina fosse in movimento. Qui però appunto è un anti-bloopers, non lo so, avrà fatto apposta anche questo particolare? Secondo noi no.
Ma
però conoscendo la precisione di Tarantino e e la cura nei particolari, avremo il dubbio per sempre.
E lui crea così l'indotto nel cinema, facendoci parlare.
No, domani ti faccio una scuola e ti farò sapere. L'altro carino è quando, diciamo, all'attore, al pugile, insomma, da bambino portano l'orologio del padre. L'ora cambia in continuazione. Christopher Walken, no? Penso gli porta la
storia. Esatto, è proprio lui che gli racconta la storia del padre che gli ha lasciato appunto a Christopher Walken, che era un suo commilitone, soldato di guerra, ha lasciato l'orologio da lasciare al figlio. Lui risogna questa scena poco prima dell'incontro e l'orologio, che è un orologio a cipolla, come si dice, cioè appeso a una catenella, viene inquadrato varie volte cambia l'ora. C'è da dire che qualcuno però ha fatto notare che è un sogno.
E quindi potrebbe...
lui rivive una scena che ha vissuto da bambino nel sogno, quindi anche questo è un po' sospetto.
Vabbè, però informiamo ancora una volta, o ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, che Bloopers è un sito aperto a ogni forma di dibattito, di commento, quindi voi digitate www.bloopers.it, poi la lettera P, perché c'è una divisione per lettere, scegliete Pulp Fiction e vedete le cose sulle quali noi abbiamo sorvolato, o comunque dite la vostra, segnalate altri errori, commentate quelli che già sono segnalati. Passiamo alle Iene?
Passiamo alle Iene, appunto, sempre di Quentin Tarantino, visto che facciamo una puntata speciale. C'è una scena in cui Mr. Pink, c'è un flashback in cui lui racconta quando ha fatto la rapina in banca e scappa appunto dalla rapina in banca e passa due volte davanti allo stesso negozio. Non solo, sempre nella stessa scena si vede anche riflesso su una vetrina un uomo con un'asta del microfono. Quindi un errore di microfonaggio e anche un trucco, perché hanno girato due volte attorno allo stesso palazzo.
Livio mi è rimasto male di questa cosa, eh?
Sì, sono rimasto abbastanza deluso.
C'è un'altra scena che svela un trucco, sempre subito dopo, praticamente Mr. Pink non viene raggiunto, ma viene rincorso da dei poliziotti. Ce n'è uno particolarmente un po' cicciotto, al quale appunto Mr. Pink spara e questo muore, cade subito a terra. Però nella scena dopo è ancora lì che lo rincorre, quindi ha fatto un riciclo di comparse.
Eh sì, questa è curiosa.
Il primo film magari stava stretto.
Il 92, però è già molto molto bello, per essere un'opera prima, è complimenti. Appunto, Tarantino. Anche questo è un film molto particolare, con tutto flashback, non c'è mai una donna in tutto il film, ce n'è solo una che urla.
Ma c'è la cameriera.
Poi infatti,
c'è la cameriera all'inizio.
Delle mansie camerieri è bellissimo.
Sì, ma i dialoghi di Tarantino quando non sono nel vivo dell'azione sono sempre bellissimi, pure il discorso...
Perché massaggia i piedi a Perfino.
Mamma mia. Quello sì. È fantastico.
Il dialogo sulla religione.
Noi siamo in cinque, Giulio l'hai visto tutti i film di cui stiamo parlando? Sì, Livio sì, io sì, Giuseppe
manca
e
solo
Paco.
Kill Bill, no?
Ecco, a Paco manca l'ultimo, Kill Bill, ma insomma penso che recupererà presto. Un'altra carina nelle Iene è che ci sono due comparse, diciamo così, che finita una battaglia incredibile, una sparatoria con morti, feriti per terra, stanno lì tutti tranquilli.
Sì, è una scena, sono sullo sfondo, c'è appunto questa sparatoria dei poliziotti, dove abbiamo detto che anche uno viene ucciso e dopo ritorna vivo e vegeto. Sullo sfondo ci sono due persone che tranquillamente parlano come se niente fosse, tanto era un cast cinematografico, evidentemente non c'erano i rumori, quindi non erano affatto preoccupati. Ecco, lì chi era addetto alla sicurezza non ha osservato che ci sono queste due persone che proprio facevano gli affari loro.
Ma tu dici che non erano neanche comparse, erano proprio persone che passavano di là?
Ma non lo so, probabilmente erano comparse che non erano state ben istruite,
certo.
di essere almeno un po' terrorizzato, visto che era successo il finimondo, addirittura si sparava dei poliziotti, quindi insomma non è una scena proprio normalissima da tutti i giorni. Passerei a Jackie Brown, il film del 97, anche lui con scene, flashback, riviste da prospettive diverse, da punti diversi. È un film un po' sottotono, secondo me, di Quentin Tarantino, anche perché arriva subito dopo Pulp Fiction.
No,
quindi...
io però non sono tanto d'accordo, a me è piaciuto moltissimo, a parte che c'è De Niro, ci sono delle interpretazioni molto molto buone. Poi è una storia particolare, certo forse è meno forte, ecco, sicuramente colpisce meno, almeno a una prima visione, delle Iene di Pulp Fiction, è meno violento, non c'è... tutto quel sangue che c'è negli altri, però invece è un film molto interessante.
Io quando l'ho visto al cinema a suo tempo non mi aveva molto soddisfatto nel 97 quando è uscito, andrò a rivedermelo, magari adesso lo apprezzo di più, perché l'avevo visto subito dopo appunto a Pulp Fiction, allora secondo me è impossibile a tutt'oggi fare qualcosa di meglio, quindi quando uno è così grande poi dopo purtroppo è schiavo del suo passato, del suo successo precedente.
Partiamo dall'ambientazione, visto che ne hai già parlato un paio di volte ed è fondamentale.
L'ambientazione, ovvero l'anno in cui è girato questo film, e si svolge questo film, è del 95, anche se appunto il film è stato girato nel 97. Questo, come abbiamo già detto, purtroppo dà adito a qualche piccolo erroruccio di anacronismo. Infatti, ad esempio, c'è un calendario del 97. Ora,
questa forse, mi sembra gravissima.
Mi sembra gravissima. Posta. Sì. Possiamo pensare che sia una persona stronza che abbia già il calendario due anni dopo? No, mi sembra molto difficile.
No, però Paco avanza un'ipotesi più credibile per datare il film.
Scusi?
Cioè, al di là per...
Scusi,
non ho capito. No, non ho capito.
Per datare il film, cioè dice lui.
Ma dovevano mettere un calendario del 95.
No, proprio per datare quando l'ha girato. Cioè, come se lui si dicesse, l'abbiamo girato nel 95, te lo diciamo e te lo ridiciamo. Cioè, ambientato nel 95.
Un altro blooper anche questo, ci toglie tutto il materiale, Tarantino.
Però lui è furbetto, eh.
Nello stesso film, sempre un altro errore, che allora anche qui potrebbe essere una. Per far capire che anno era, è il Motorola Startup del protagonista Ordel, che verrà messo in commercio solo nel 97, appunto, ecco, l'anno del film.
Io questa la devo capire, cioè nel senso, quelli che ti mandano queste segnalazioni, è uno che vende Motorola Startup, mi auguro, perché sennò come fanno?
Probabilmente l'aveva aspettato così tanto, quando è uscito nel 97 se l'è comprato, poi quando è andato a vedere il film svolto nel 95, ma girato nel 97, se ne è subito accorto.
Ah, ecco, tu dici, l'avrà comprato appena uscito, quindi era conscio di quello che diceva. Altro problema con la data è l'età di De Niro, no? Ancora a un certo punto.
Esatto, che lui esce di prigione e vengono inquadrati sui documenti dove si dice che è nato nel 1948. Quindi, essendo film ambientato nel 95, dovrebbe avere 47 anni. Però, a fine film, lui parlando dice che ha 56 anni. Quindi, boh, mistero.
Sì, i conti non tornano. Si vede che in matematica Tarantino è un po' fiacco.
E per finire vorrei citare anche un'altra scena molto particolare, in cui c'è uno scambio di sacchetti sotto una porta, vengono passati sotto una porta, tra Jackie Brown e Bridget Fonda, appunto, scambiano questi sacchetti, se non ricordo male, con dentro il malloppo. Ebbene, nella scena subito dopo passa a riprendere il sacchetto Bridget Fonda, uno dei due abbandonati, e stavolta questo sacchetto non passerebbe più sotto le porte nel quale è passato prima. Quindi nel frattempo sul set hanno cambiato la porta. Molto più probabile che l'abbiano girati a giorni diversi, magari addirittura in set diversi, poi montando la scena di fila c'è questo errore di continuità.
Eh sì, può darsi. Kill Bill.
L'ultimo film uscito, tra un po' appunto uscirà il 2, il seguito, già previsto. Ci sono un po' di errori, non tantissimi, molti sono stati cancellati perché erano voluti, è un film molto forte, splatter, quindi molte situazioni assurde sono volute proprio nel film, come il viaggio che fa con in aereo in epoca attuale con la spada addirittura, proprio bella vista, quindi questo ovviamente è un errore, non è un errore perché è una cosa voluta, però io direi che invece è un errore forse di doppiaggio. Quando la sposa, parlando del suo malanno di immobilità degli arti, parla di entropia. Entropia, però, è una parola che non si applica all'ortopedia, alla scienza dell'ortopedia, ma si applica alla termodinamica.
Vabbè, ma in questo caso veramente è il doppiaggio.
Sì, probabilmente è un doppiaggio. Noi comunque lo segnaliamo perché ci rifacciamo alla versione italiana del film. È uscito così, chissà se in DVD magari la ricorreggeranno, a volte fanno di queste piccole correzioni quando si accordano.
Su quello che ho visto io, no, diceva entropia. Vabbè, comunque no,
sempre quelli che si trovano vicino alla stazione,
sì, appunto, no, sono presi dal film,
un amico mio mi ha prestato questo DVD, non so, pensavo fosse già uscito, penso invece pare di no. Poi altro errore
direi, ad esempio, all'inizio del film, quando il sadico spara a Uma Thurman, appunto, e c'è una scena al rallentatore dove si vede il proiettile sparato, quindi si vede proprio che passa lungo la scena, e questo proiettile non ruota su se stesso. L'errore sta nel fatto che questa pistola è una pistola rigata ed ha proprio la caratteristica di sparare la pallottola che ruota su se stesso. Questo errore è stato un esperto di balistica,
sì,
ovviamente.
Infatti ci sono dei pazzi esperti di armi che partecipano a bloopers.
Ma la caratteristica della pistola rigata è proprio quella, perché ovviamente un proiettile con un moto rotatorio purtroppo fa più danni, fa più male, ha una penetrazione maggiore, riesce a mantenere meglio la traiettoria, insomma cose brutte a dirsi, però sono state proprio studiate con questo scopo le pistole appunto con la canna rigata.
No, non è dubito, ma ho letto anche cose relative al Pulp Fiction, il caricatore, la gente che si accorge da lontano se è una pistola sul dito c'è il caricatore vuoto, pieno.
Mamma mia, perché rimane il carrello avanti.
Stanno
dietro,
fuori,
veramente.
Se la vogliamo bene a tutti loro, ma stanno un po' fuori. Diciamolo. Poi, andando avanti.
Un altro errore che citerei è quando c'è Lucy Liu a tavola con i mafiosi, interpreta Oren, e c'è la voce narrante di Black Mamba fuori scena che dice che la donna alla sua destra, quindi alla destra di Lucy Liu, è Sophie. Però questo non è vero, perché Sophie è alla sinistra, a meno che si riferisce a quello che vediamo noi. Però lì si dice chiaramente che è alla destra di Lucy Liu, mentre in realtà è la sinistra. Noi lo vediamo alla destra, ma in realtà rispetto a lei è alla sinistra. Quindi probabilmente un errore di doppiaggio anche questo. Aspetteremo di avere il DVD per poter cambiare la lingua, sentire se hanno fatto una traduzione sbagliata o si sono mantenuti al fedele doppiaggio originale.
Comunque per tutti io direi di lasciare la visione attenta di Bloopers, www.bloopers.it. Sicuramente non abbiamo raccontato il tanto materiale segnalato attorno ai film di Tarantino, andate a vedere, come vi ho già anticipato, partecipate, volendo segnalate errori che sono sfuggiti a tutti gli utenti, a tutti i blooperini, come li chiama Silvatore, perché li sento un po' suoi, cioè questo atteggiamento paternalistico nei confronti di quelli che si segnano, infatti io lo chiamo papà, a quelli che si segnano al suo sito, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Esatto.
Seli, un bacio.
Buona serata allora.
Buona serata anche a te. Vatti a rivedere Jackie Brown, ti assicuro.
Beh, sarà fatto. Però mi faccio portare da mio fratello che ha il DVD subito, così non perdo rischio di non vederlo.
Perfetto,
lo rivaluto.
Ciao,
ciao a tutti, buona serata.